Modem.
Le forze dell'ordine hanno scardinato un sistema criptato usato dai criminali per comunicare. Oggi la mafia nel nostro paese utilizza sempre più queste tecnologie.
Ormai è impossibile considerare e analizzare le mafie senza tenere conto del dominio digitale, che è diventata un'estensione del dominio fisico. Quindi oggi li troviamo sempre più presenti sui social, così come li troviamo alle prese con le nuove tecnologie, con la comunicazione crittografata, con le criptovalute.
E nella seconda metà del Novecento le mafie si facevano notare comprando squadre di calcio, facendosi vedere in processione, dando tanti soldi alla Chiesa, farsi vedere come modelli vincenti. Oggi lo fanno attraverso i social.
Oggi per ostentare potere non serve la pistola, ma basta la tastiera, anche in Svizzera.
Non solo pistole e lupare, la mafia corre sempre più veloce anche sui social media, un galoppo virtuale che permette alla criminalità organizzata di mostrare in particolare le proprie conquiste, il proprio stile di vita, lusso, appartamenti da sogno, auto roboanti, ma anche armi dorate, munizioni e altri simboli del potere e della criminalità. Un fenomeno che le forze dell'ordine, ma anche gli esperti del settore seguono da tempo ormai e che lunedì prossimo sarà al centro di un simposio organizzato all'Università di Lugano dall'Osservatorio Ticinese sulla criminalità organizzata. Come si muove dunque la mafia nel mondo digitale, sulle piattaforme social che frequentiamo, chi più chi meno, anche noi? Questo è il tema che vogliamo scandagliare oggi a Modem con Franco Cristini in regia e Roberto Porta al microfono. Con noi tre ospiti che vi presenterò man mano. Inizio da Marcello Ravveduto. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Lei è docente di Digital Public History all'Università di Salerno. Nell'ottobre scorso ha presentato alle Nazioni Unite a New York uno studio dal titolo Le mafie nell'era digitale, focus su TikTok. Una prima domanda ad ampio raggio: il mondo della mafia è spesso abbinato all'omertà, a una realtà che vuole rimanere nascosta, ora però con i social media si mette in mostra. Ecco, come si spiega questa, che apparentemente, perlomeno per i profani in materia, appare come un'incongruenza?
Ma in realtà i mafiosi e le mafie nei propri territori di radicamento non hanno mai vissuto una dimensione di nascondimento. L'omertà è un tema legato alla realizzazione del crimine, ma nel processo di legittimazione sociale, cioè di costruzione del consenso, del potere delle mafie sui territori, il mafioso è visibile. Basti ricordare appunto le processioni nelle quali i santi patroni di una città vengono passando sotto le case dei boss, si inchinano. Quindi è un atto di legittimazione, di legittimazione pubblica, di riconoscimento pubblico del potere del mafioso. Pertanto il potere si è sempre manifestato pubblicamente, il crimine si è sempre nascosto attraverso l'omertà.
Saluto ora anche Enzo Ciconte, buongiorno a lei.
Buongiorno e buongiorno a Marcello Ravveduto.
Lei è docente di storia delle mafie italiane all'Università di Pavia. La storia dunque ci dice che le mafie in un modo o nell'altro hanno sempre avuto bisogno di una vetrina. Oggi però la vetrina è quella dei social e quindi c'è una diffusione planetaria praticamente.
Sì, non c'è dubbio alcuno. Il problema è questo. Secondo me c'è stato un mutamento negli ultimi anni. Mutamento sostanziale, perché è vero che i mafiosi hanno sempre avuto la possibilità di manifestarsi e di essere visibili nei loro paesi, e quindi, come diceva Marcello Ravveduto, c'erano gli inchini, c'era tutta una serie di atteggiamenti pubblici delle mafie, ma negli anni passati, nei decenni passati, erano fenomeni locali, fenomeni che erano circoscritti all'ambito del paese, del territorio governato da queste organizzazioni mafiose. Adesso siamo a un passaggio diverso, nel senso che i mafiosi si mostrano erga omnes davanti a tutti, anche a chi mafioso non è, anche a chi non è territorialmente residente. Quindi abbiamo di fronte una mafia che ha bisogno di ricostituire il proprio consenso attraverso i social. E lo fa benissimo perché porta avanti un modello di società, un modello di vita completamente diverso da quello nostro. Questa è la novità. La novità è che lo manifestano apertamente. La novità è che lo manifestano in modo tale che tutti quanti possano vedere questa immagine, possano vedere questa rappresentazione, possano vedere i messaggi che inviano. Quindi non sono più messaggi locali riferiti ad un territorio, ma sono messaggi che vanno sì, dappertutto in un territorio indistinto. Questa, secondo me, questa è la vera novità.
Marcello Ravveduto, prendo al volo una frase che ha detto Enzo Ciconte, ha detto: i mafiosi sui social si muovono benissimo. Ecco, che cosa vuol dire? Cosa riescono a fare così bene?
Prima di tutto va detto che considerano le piattaforme social come se fosse il quartiere sotto casa, come se fosse il loro paese, quindi hanno atteggiamenti di controllo come se fosse il controllo del territorio. Quindi si tratta di quella estensione che il filosofo Luciano Floridi chiama on life. Non c'è più la distanza tra il loro agire nel territorio fisico quanto nel territorio, tanto nel territorio virtuale. Il loro atteggiamento è quello di mostrare la loro vita all'interno di una dinamica dei racconti sui social network in cui funziona l'ideologia dell'autentico. Io ti mostro in realtà qual è veramente la mia vita. Per quanto mi riguarda, la vera rivoluzione è la trasformazione della rappresentazione. Noi siamo passati da un sistema broadcast a un sistema socialcast, quindi da una rappresentazione che veniva fatta da scrittori, giornalisti, politici, registi dei mafiosi, all'autorappresentazione, cioè la rivoluzione dello smartphone, della camera retroversa che ci porta dentro i contesti di vita, è diventato un elemento che ci consente di descrivere parte della loro vita, le loro case, i loro interni, le auto che usano, come trattano i figli, come si comportano con i mariti in carcere, come vivono la dimensione del lusso e della moda. E questo evidentemente è costruttivo di un sistema informazionale nuovo che nel rapporto noi chiamiamo mafiosfera, nel quale appunto si generano alcune caratteristiche. Per esempio, come diceva giustamente Enzo Ciconte, loro ci mostrano la loro vita con la loro ideologia, quindi costruiscono vere e proprie post-verità, cioè verità ideologiche nelle quali anche il carcerato, il mafioso che va in galera, rimane un buon padre di famiglia. E la giustificazione principale di tutto questo è: voi che non appartenete a questo mondo non lo potete capire. E dunque si ritorna all'idea dell'autentico, della capacità di narrare un mondo che in fondo, come accade con moltissimi non mafiosi che pure espandono messaggi di mentalità mafiosa, che suggestiona, che ci racconta di questi criminali che però sono eroi in alcuni ambienti e che con la forza dell'engagement, dell'algoritmo, rischiano di diventare in alcuni contesti narrazione mainstream.
Prima di coinvolgere il collega Francesco Lepori, che è qua in studio con noi, ancora una domanda a Enzo Ciconte, anche qui da profano in materia: ma quanto rischio si prendono i clan mafiosi se i propri membri si mettono in mostra in questo modo sui social media?
Dal mio punto di vista, che faccio un lavoro di storico...
La polizia guarda anche lei, no?
Ah, non c'è dubbio. Stavo dicendo, per me sono uno squarcio di vita molto importante, cioè noi possiamo studiare i mafiosi adesso con le cose che dicono loro effettivamente, al di là delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Una volta noi, per conoscere le attività mafiose, non avevamo la voce loro autentica di questo mondo che circonda i mafiosi, quelli appunto in carcere, quelli che appunto sono, come diceva Marcello Ravveduto, sono bravi padri di famiglia. Io non ho mai visto un mafioso colpevole, tutti i mafiosi innocenti sono, no? Questa è la rappresentazione che vogliono mandare, e non fanno gli infami, non tradiscono, non dicono che sono i veri responsabili. Certo che la polizia interviene, ed è chiaro che in questo contesto spesso la polizia riesce a catturare dei latitanti, è capitato, proprio perché la presunzione del dominio e dell'intoccabilità di questi mafiosi li porta a commettere delle imprudenze. È capitato, per esempio, che alcuni mafiosi abbiano postato sui social delle fotografie in cui si vedevano loro con dietro degli alberghi lussuosissimi, dimenticando che la polizia poteva arrivare a individuare quali erano quegli alberghi, li andava a prendere a colpo di cuore. Ma ci sono molti, molti casi di questo fatto. Però qui siamo in presenza di un'altra dimensione, di una dimensione che la polizia conosce già, cioè nel senso che questi sono condannati, sono parenti di condannati. Quindi il problema è che la cosa interessante di tutto questo è la dimensione quotidiana, di vita quotidiana, che loro vogliono mostrare, naturalmente declinata a loro modo, e soprattutto il fatto che loro presentano un modello per attirare altre persone. Non è solo un'autorappresentazione per dire noi siamo bravi, io sono bravissimo, ho questo potere, ho questa potenza. È un invito diretto o indiretto agli altri per associarsi a loro, per fare parte di questo.
È una sorta di reclutamento online.
È un reclutamento in rete, sì, non c'è dubbio alcuno, è un reclutamento in rete, diretto o indiretto, esplicito o implicito. Ripeto, questa è la cosa interessante che avviene attraverso i social.
Saluto ora appunto Francesco Lepori, giornalista RSI, esperto di cronaca giudiziaria e responsabile qui a Lugano dell'Osservatorio Ticinese sulla criminalità organizzata. Stiamo parlando di social media e la mafia, un mondo online che ovviamente non conosce confini, ma in Svizzera da questo punto di vista cosa succede?
Buongiorno, le organizzazioni criminali italiane usano i social media anche quando si muovono in Svizzera, e dall'esame dei profili di alcuni mafiosi attivi sul nostro territorio emerge sostanzialmente il ricorso allo stesso schema comunicativo adottato in Italia piuttosto che altrove. I social servono cioè a promuovere in maniera sempre funzionale a uno scopo preciso il brand individuale o del clan di appartenenza, per cui si va dall'ostentazione del lusso per affermare il proprio potere a chi al contrario preferisce adoperare le piattaforme per confondersi ancora di più nella comunità di accoglienza.
Ecco Francesco, ci puoi fare degli esempi concreti di esponenti della criminalità organizzata che dalla Svizzera si sono mostrati sui social media per mostrare il loro potere, la loro capacità d'azione anche dentro il nostro paese?
Sì, lo si è visto molto bene, ad esempio, con alcuni dei personaggi caduti nelle maglie dell'operazione Imponimento, che nel luglio del 2020 ha colpito la Coscanello Fruci di Filadelfia e le sue ramificazioni elvetiche. Uno dei principali referenti svizzeri del boss Rocco Anello era titolare di un ristorante a Muri, nel cantone Argovia, e su Facebook postava di tutto e di più, una sintesi quasi completa dell'estetica criminale contemporanea. Sul fronte opposto, un secondo sodale di Anello, che viveva nel Luganese, dove faceva l'operaio comunale, dove partecipava anche alle attività ricreative del paese. Lui invece era l'esempio perfetto del mimetismo sociale descritto dagli esperti. Su Instagram postava le foto dei fiori e dei funghi che raccoglieva nel bosco, salvo poi tenere in casa un piccolo arsenale e occuparsi tra l'altro del cambio da franchi a euro, del denaro che dopo essere stato riciclato in Svizzera era destinato a rientrare in Italia.
Quindi si può dire che anche da noi c'è stata qualche imprudenza da parte loro, si sono mostrati troppo.
Sì, mi ricollego al discorso di prima. Questo lo si è visto soprattutto, come ci insegna il professor Ravveduto, in una prima fase, quando di Facebook si faceva un uso molto ingenuo. Capitò pure da noi nel 2010, a Savosa, la polizia riuscì ad arrestare uno stiddaro che si era rifugiato in Ticino per sfuggire a una condanna inflittagli in Italia e che aveva avuto la non brillantissima idea di cominciare a navigare navigare su Facebook usando il profilo intestato alla moglie d'origine bulgara.
Torno da Marcello Ravveduto. Il suo studio porta questo titolo, l'abbiamo detto, le mafie nell'era digitale, focus TikTok. Perché proprio TikTok? È il social, diciamo così, preferito dalle mafie?
Per una serie di motivi. Il primo sicuramente perché consente di costruire profili anonimi, semplicemente con l'uso degli user. Il secondo è legato alla viralità, alla capacità di questa piattaforma di trasformare quelli che possono essere contenuti di mentalità mafiosa in contenuti performanti. I contenuti performanti sono in grado di attirare l'attenzione, e al centro di questa dimensione c'è oggi un elemento importante di come le mafie stiano utilizzando l'economia dell'attenzione per monetizzare e utilizzare la capacità di monetizzare, di guadagnare delle piattaforme. Il terzo elemento è legato sicuramente al format di TikTok. TikTok, come non è, a differenza delle altre piattaforme, non è un vero e proprio social, ma è una piattaforma dove si realizzano contenuti. In particolar modo, questi contenuti hanno si distribuiscono soprattutto attraverso l'engagement, cioè attraverso l'emozione. Quindi più io creo contenuti emozionali, quelli a sfondo mafioso sono suggestivi da questo punto di vista, perché richiamano la famiglia, l'onore, la memoria e così via. E l'altro elemento ancora importante è che il format di TikTok, che dicevo prima, assomiglia a un reality show, e quindi genera di fatto, chiunque lo usi e lo sa lo usi bene, delle celebrity.
Lo usano e tanto i giovani, quindi c'è anche questo aspetto.
Tanti giovani, questo no, è anche un'altra, questo la dice, la dobbiamo dire, cioè anche una volontà di spostarsi verso un pubblico giovane che è anche più facilmente suggestionabile, e che al quale appunto si parlava di reclutamento. Se non è possibile rilevare un reclutamento diretto fino ad oggi, almeno nelle cose che abbiamo studiato, è sicuramente possibile costruire un modello aspirazionale, un modello vincente rispetto al quale, attraverso il lusso, il benessere, la ricchezza, si racconta anche ai giovani che possono stare che vogliono arrivare velocemente alla ricchezza, un po' com'è nella cultura hip hop, e qui alcune culture convergono, no? Per esempio la cultura, l'idea di penetrare la cultura, le culture giovanili. Ecco, questi elementi possono essere di spinta a scegliere questo modello piuttosto che un modello valoriale diverso.
Enzo Ciconte, e le forze dell'ordine, insomma, una sfida in più?
Beh, certo, una sfida in più perché, ripeto, è cambiata la mafia, sono cambiate le mafie, sono cambiate le modalità di espressione, quindi le forze dell'ordine si stanno organizzando, sono già organizzate per intervenire su questo terreno, che è un terreno aperto, nel senso che è visibile a tutti. Quindi da questo punto di vista sono vantaggi e svantaggi. Io credo che le polizie sono molto attente a quello che sta avvenendo nel mondo mafioso odierno, ai cambiamenti che ci sono con la partecipazione al web.
Francesco Lepori, su questo punto, in Svizzera cosa dire dell'attività della polizia di monitoraggio, ma anche di contrasto alle mafie quando si muovono sui social media?
Beh, intanto per riagganciarmi alle parole del professor Ciconte, mi veniva in mente un verbale dell'inchiesta Galassia, condotta una decina d'anni fa nel mondo delle scommesse online. Gli inquirenti a verbale dissero: noi abbiamo dei segugi di Facebook. L'attività sui social viene ovviamente monitorata anche in Svizzera, e questo è importante per tutte le ragioni che sono state evocate prima. Poi condurre un'inchiesta, intendiamoci, comporta un altro tipo di intervento, così come comporta un'azione di contrasto sulla tecnologia declinata in tutto quello che riguarda la commissione dei reati, quindi dark web, criptofonini e via discorrendo.
Francesco Lepri, proprio ieri il Parlamento a Berna ha dato il suo via libera a un aumento dell'organico della Polizia Federale da 10 a 20 posti supplementari all'anno per 10 anni. Significa che su questo fronte, anche per quanto riguarda il controllo delle mafie online, ci sono lacune da colmare nel nostro paese. Abbiamo sottovalutato un po' la presenza mafiosa, questo lo dice anche il Consiglio federale.
Sì, lo ha riconosciuto lo stesso Consiglio federale, se non ricordo male, nel settembre del 2021, rispondendo a un'interpellanza che era stata inoltrata da un deputato ticinese, dopo tra l'altro la presentazione del nostro osservatorio all'Università della Svizzera Italiana. Tanti proclami, dopodiché bisognerebbe veramente passare ai fatti, e non è soltanto una questione di mezzi, secondo me c'è tutto il discorso legato al tra virgolette arsenale giuridico, così come c'è tutto il discorso legato alla collaborazione che andrebbe intensificata, ma per davvero a ogni livello, tra cantoni e confederazione, tra confederazione e omologhi esteri, tra privato e pubblico, per esempio tra penale e amministrativo. Il discorso è molto complesso, ripeto, e va al di là di una questione di mezzi che oggettivamente comunque sia, questo va detto, si pone.
Marcello Ravveduto, parliamo spesso di mafia italiana o di mafie italiane, ma le altre, quelle degli altri paesi, sui social cosa stanno facendo?
Beh, diciamo che da questo punto di vista noi siamo arrivati anche abbastanza tardi. Nel senso che sicuramente i narcos messicani hanno per primi creato un ambiente, un ecosistema digitale dentro cui costruire un sistema informazionale dei cartelli. Che voglio dire? Voglio dire che già nel 2009, per esempio, i narcos messicani utilizzavano YouTube per inviare messaggi all'interno del loro mondo, per esempio con una violenza che oggi sarebbe bloccata immediatamente. Nel 2009-2010, se noi digitavamo decapitazione narcos su YouTube, trovavamo dei video girati in diretta e poi naturalmente conservati nella piattaforma, in cui venivano fatte davanti ad una telecamera digitale l'esecuzione dei nemici, che servivano da punizione per il cartello avversario e da esempio a quelli del proprio cartello per chi tradiva. E così come oggi sta accadendo, che in un processo appunto di forte controllo delle piattaforme, come appunto un territorio virtuale da controllare, la capacità di influenzare attraverso queste piattaforme ha spinto i narcos a finanziare influencer che raccontano e difendono e promuovono la vita e il modello di vita di alcuni cartelli di narcotrafficanti, anche la figura del narcotrafficante. In Messico stanno accadendo casi che prima non si erano mai visti, di influencer assassinati all'interno della guerra tra i cartelli, proprio per colpire i processi di comunicazione, cioè la propaganda del cartello avversario. Quindi siamo di fronte ad un meccanismo in cui la comunicazione è completamente integrata al sistema di potere del narcotraffico.
Marcello,
in Italia questo non accade.
Sì, aggiungo una domanda, però questi social hanno dei gestori, hanno delle proprietà, insomma, degli uffici che controllano cosa succede e che guardano questo flusso continuo di messaggi e di post. Ecco, davanti a queste esibizioni virtuali, come reagiscono le piattaforme?
Ma i contenuti non sono mai penalmente rilevanti. Diciamo, sanno bene che se commettono un errore, cioè utilizzando degli oggetti o degli atteggiamenti che possono essere fermati tanto dall'intelligenza artificiale quanto da chi controlla la piattaforma appunto manualmente, diciamo, come monitoraggio costante, loro non riuscirebbero a emettere i messaggi. Per cui spesso che cosa accade? Che si utilizzano delle tattiche per evitare di essere bloccati. Non lo so, per esempio in Italia quando si vuole emettere un messaggio minaccioso si parla in dialetto. in modo che no, in napoletano, in calabrese, in siciliano, in modo o anche in dialetto del nord in qualche caso, in modo che non sia facilmente rilevabile dal controllo. Altro ancora è quello della trasformazione, della risemantizzazione delle emoji. Una emoji che può significare per noi semplicemente una catena e quindi qualcosa che lega a qualche altra cosa, nel loro mondo significa, ha un duplice significato, è tanto la catena e tanto il legame indissolubile della fratellanza che si è generata all'interno di un clan, o il legame indissolubile all'interno della famiglia mafiosa, ma anche la carcerazione. Ecco, tutti questi elementi sono elementi che passano pubblicamente e potremmo dire il segreto diventa fatto pubblico, perché passa davanti ai nostri occhi ma non ce ne accorgiamo.
Ecco, non ce ne accorgiamo. Enzo Ciconte, vuol dire che noi utenti di queste piattaforme possiamo finire su un post a vedere un video senza sapere che può avere anche un'origine mafiosa.
Sì, ma finché lo facciamo noi che abbiamo una certa età, io soprattutto, è un conto. Se lo vedono i giovani cambia tutto. La preoccupazione mia è esattamente questa, come diceva Ravveduto prima. E quello è il pericolo. Il pericolo è il fatto che molti giovani possono non comprendere il messaggio di tipo mafioso. Mi raccontava ieri un ragazzo che nelle scuole di Roma c'è un TikToker che va per la maggiore, è uno dei Casamonica, che alla fine saluta in un certo modo. E quel saluto è diventato virale in alcune scuole. Quello è il pericolo, che non si rendono conto di quello che sta accadendo. Cioè uno di questi TikToker riesce a mandare un messaggio che viene veicolato dagli altri senza comprenderne fino in fondo il senso e il significato. Questo da una parte. Dall'altra parte invece i messaggi sono espliciti e quindi c'è un'adesione a questi modelli di vita che sono completamente diversi dai nostri. D'altra parte, se la società ti dice che la cosa che devi fare è guadagnare denaro nel maggiore tempo possibile e quanto più possibile, non guardando ai mezzi con cui arrivi, è chiaro che quello mafioso è un modello vincente rispetto al modello nostro, non c'è dubbio alcuno. Se la logica è questa, la logica che vince è quella loro, non è la nostra.
Mancano un paio di minuti, Francesco Lepori, torniamo anche all'Osservatorio Ticinese sulla criminalità organizzata, che è arrivato vicino al suo quinto anno di attività, una realtà, un lavoro di monitoraggio che si estende a tutta la Svizzera. Ecco, cosa dire della mafia, difficile riassumere in poche parole, ma della mafia nel nostro paese in questi 5 anni?
Intanto mi lasci dire che il bilancio che possiamo tracciare è estremamente positivo. Innanzitutto è cresciuto il cuore dell'osservatorio, che è l'archivio. La nostra versione digitale, giusto per dare un ordine di grandezza, supera ormai abbondantemente i 300 gigabyte. La sezione legata alla casistica giudiziaria consta adesso come adesso di 126 casi. Tutto materiale che ci ha permesso di seguire, sotto la supervisione della professoressa Anna Maria Astrologo, che è la responsabile accademica, studenti e ricercatori, una ventina in totale di varie università svizzere piuttosto che italiane. Abbiamo dato inoltre numerose lezioni non soltanto in ambito universitario, siamo stati nei licei, siamo stati nelle scuole medie, sempre tra l'altro su richiesta degli istituti stessi,
cosa
che ci ha fatto molto piacere. E infine, ma non da ultimo, citerei gli eventi come il convegno che terremo lunedì, oppure ancora le iniziative a cui abbiamo avuto la possibilità di partecipare. Obiettivo raggiunto, dunque, obiettivo che ricordo consiste appunto in una divulgazione a 360 gradi su base scientifica, in modo tale da costituire, se volete, una sorta di ponte tra tra la società da una parte e le autorità di perseguimento penale dall'altra. Mi chiedeva della presenza mafiosa, rapidissimamente abbiamo potuto constatare di nuovo la presenza delle fattispecie classiche, al di là del discorso dei mezzi e quindi della tecnologia. Traffico di droga in entrata e in uscita, sempre di più in collaborazione con i clan albanesi, traffico di armi verso l'Italia, reati finanziari a cominciare, ma non solo, questo è importante ricordarlo, dal riciclaggio di denaro. E poi infine, ma non da ultimo ancora una volta, l'uso del territorio per sfuggire a mandati di cattura emessi all'estero.
Marcello Ravveduto, abbiamo ancora pochi secondi. Vista dall'Italia in ottica mafiosa, la Svizzera cosa rappresenta?
Beh, un po' può sembrare, può rappresentare un porto sicuro dove potersi presentare senza lo stigma dell'essere mafioso e quindi ovviamente poter fare anche fingere di essere un operaio comunale, come è accaduto.
Noi siamo in conclusione, ringrazio i nostri ospiti, anche Roberto Conti e la regia tecnica. Modem torna lunedì.